Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Come abbiamo visto anche nella scorsa puntata, continuano ad emergere evidenze che la gestione pandemica da parte delle autorità, da parte degli scienziati, da parte ovviamente degli organi di informazione è stata quantomeno discutibile, che tutto, gran parte di quello che si è detto all'epoca non fosse supportato dai dati, non fosse supportato dalle evidenze, ma fosse stato deciso sulla base di calcoli politici soprattutto. E oggi duole dirlo che i cosiddetti complottisti avevano ragione, non ci voleva uno scienziato per arrivare a conclusioni di buonsenso, non ci voleva uno scienziato per capire che se tu avessi rinviato gli screening diagnostici, gli interventi chirurgici e quant'altro, avresti poi successivamente pagato questo con un eccesso di mortalità in tutti quegli anni che non riguardavano il Covid, ma che erano stati messi in secondo piano rispetto all'emergenza da SARS-CoV-2. Andiamo a leggere l'articolo della Verità che parla appunto di questo. Il sospetto del British Medical Journal, autorevole testata che tratta di sanità e salute pubblica, vaccini e divieti più letali del virus. Uno studio esorta i governi a indagare sui morti in eccesso anche durante punture di massa e lockdown, fatto senza precedenti, tra virgolette. Andiamo a leggere il pezzo di Alessandro Rigo, per la verità. Eccolo qui, ne ho tratto alcuni ritagli. Tra il 2020 e il 2022 sono defunte più persone del normale, benché fossero in vigore leggi speciali e venisse portata avanti una campagna di immunizzazione di massa, o cosiddetta tale immunizzazione, aggiungo io, visto che il siero non interrompeva la catena dei contagi. Anzi, nel 2021, l'anno in cui sia le misure di contenimento sia i vaccini Covid-19 sono stati utilizzati per contrastare la diffusione del virus e l'infezione, è stato riportato il maggior numero di decessi in eccesso, 1.256.942 contro 1.033.122 nel 2020, l'anno in cui esplosa la pandemia, e ancora 808.392 nel 2022, quando la maggior parte delle misure di contenimento è stata ritirata e le vaccinazioni Covid-19 sono proseguite. Andiamo avanti con il prossimo ritaglio. Eccolo qui. Ma la vera dirompente novità dell'articolo è un'altra. Finalmente gli esperti citano, senza nascondersi dietro circonvoluzioni verbali, il potenziale ruolo degli effetti collaterali dei vaccini. Insomma, questo è veramente un articolo fondamentale, ricordando anzitutto le risultanze dei trial di Pfizer. Era venuto fuori che i vaccinati avevano il 36% di rischio in più di avverse gravi rispetto al gruppo di controllo. Test effettuati da Moderna, la percentuale si attestava ad un più 6%. Per definizione, scrivono gli scienziati olandesi, questi eventi avversi gravi conducono o alla morte, o sono pericolosi per la sopravvivenza, o richiedono un ricovero prolungato, o causa persistente significativa di disabilità, oppure inducono un evento rilevante dal punto di vista medico. Insomma, effetti avversi tutt'altro che trascurabili. Tra gli episodi più tristemente noti ci sono ictus ischemico, sindrome coronarica acuta ed emorragia cerebrale, oltre a varie malattie cardiovascolari, coaguli, emorragie, eventi gastrointestinali e trombosi, miocarditi, pericarditi e malattie autoimmuni. Disgrazie di sicuro correlate alle iniezioni, lo hanno documentato gli esami post-mortem oggetto di diversi paper. Quello del British Medical Journal Public Health sottolinea pure che i vari sistemi di segnalazione di patologie potenzialmente associate ai vaccini, dai virus negli USA e Euretra, Europea hanno evidenziato un'incidenza di disturbi in seguito alle eliminazioni più elevata di quella che si riscontrava con i classici anti-influenzali. Il sospetto, dunque, è che abbiano ucciso più gente i diktat e i vaccini di quanto non abbia fatto il virus. Io ricordo che ad oggi l'unico prodotto ad essere stato ritirato dal mercato è il prodotto di AstraZeneca. E ricordo anche che in Puglia non si consente l'accesso allo studio a chi non si sia fatta la quarta dose. Quindi, nonostante tutto, la Puglia continua ad andare avanti con la narrazione pandemica e quindi i tridosati vengono considerati alla stregua dei Novax. I quattro olandesi conferiscono dignità scientifica a una verità che i nostri televirologi si sono ostinati a negare. Precedenti ricerche hanno confermato una profonda sottostima degli effetti avversi, inclusi i decessi, dopo l'immunizzazione. Manca anche un consenso della comunità medica riguardo alla preoccupazione che i vaccini a RNA messaggero possano provocare più danni di quanto inizialmente previsto. Io ricordo che a Brignani del Comitato Tecnico-Scientifico ebbe a dire che se il virus circola poco, qualsiasi cosa voglia dire, i giovani e i giovanissimi corrono più rischi dalla somministrazione dei vaccini piuttosto che dal contrarre la malattia. Quindi Abrignani dice che i più giovani farsi il vaccino è più pericoloso che prendere la malattia. Aggiunge, se il virus circola poco, vai a capire che cosa significa. Nonostante queste preoccupazioni, lamentano gli studiosi, i dati sui trial clinici richiesti per investigare ulteriormente tali associazioni non vengono condivisi con il pubblico e di rado si effettuano autopsie per confermare le reali cause di morte. Andiamo avanti con l'ultima parte dell'articolo, della verità di Rico. Sembra una tirata d'orecchi pensata apposta per Roberto Speranza, che le fece vietare all'inizio della pandemia le autopsie. Così come si attaglia la situazione italiana, visti i ritardi nell'insediamento della commissione parlamentare d'inchiesta, la conclusione del pezzo, nella quale si esortano i leader di governo e i responsabili delle politiche a investigare a fondo le cause sottostanti della persistente mortalità in eccesso. Durante il Covid, rimproverano gli scienziati, politici e media insistevano ogni giorno sul fatto che ogni decesso da Covid-19 contasse e che ogni vita meritasse protezione attraverso le misure di contenimento e i vaccini. La pandemia conclusa dovrebbe valere lo stesso principio. Amen. Di sicuro questo principio non vale per le centinaia di migliaia di ucraini mandati al macello nel tritacarne contro i russi. Oramai si raschia il fondo del barile. Oggi ho visto delle immagini assolutamente raccapriccianti di un povero ragazzo saltato su una mina mentre cercava di raggiungere il confine tentando di attraversare il fiume a nuoto, fiume nel quale già sono morte decine e decine di persone. Gli ucraini stanno minando la frontiera per impedire dalla coscrizione obbligatoria e quindi alla morte. Le vite che contano sono solo quelle che dicono loro. Leggiamo cosa scrive in merito all'articolo del British Medical Journal il professor Marco Cosentino sul suo canale Telegram. Ho tagliato la prima parte in quanto ricalca quanto già letto dalla Verità. Leggiamo la seconda parte. Nel frattempo, Istat pubblica le analisi delle cause di morte in Italia per il 2021, quando i decessi sono stati 40.000 in meno del 2020, ma oltre 70.000 in più della media 2018-2019. Istat spiega l'eccesso con la mortalità Covid in crescita dal 2020 al 2021 e questo è un dato che può essere letto malgrado misure di contenimento e vaccini oppure grazie a misure di contenimento e vaccine, altrimenti. Proprio per questo, personalmente, trovo indubbiamente importante esaminare questi dati e compilare queste statistiche, ma continuo a osservare che questi numeri da soli non ci porteranno da nessuna parte, poiché possono essere letti come il proverbiale bicchiere. È invece necessario, almeno per fugare smettere di negare le evidenze sui loro possibili effetti, avviare programmi di ricerca pubblica e chiarirne i possibili effetti avversi. A oggi, infatti, ancora stiamo a gingillarci con la statistica e non abbiamo, ad esempio, alcun esame laboratoristico o altro indicatore di riferimento per diagnosticare un danno da vaccino e tantomeno sappiamo cosa andare a cercare nei pochi casi in cui si svolge un'autopsia su un decesso sospetto. Troppo comodo così. In tal modo, sotto l'altrettanto proverbiale tappeto, rischiano di finirci le dune del Sahara. Interessante è anche la nota richiamata in questo post del professor Cosentino. Me la sono andata a leggere ed eccola qui di seguito. Andiamo a vedere due misure. Da un lato, uno studio accertatamente falsificato che nessuno pare interessato a far ritirare dalla rivista che lo ha pubblicato. Dall'altro, uno studio che uno dei suoi autori e la rivista che lo ha pubblicato hanno voluto a tutti i costi ritirare, malgrado nessuno abbia saputo identificare alcun reale problema nei suoi risultati. Il primo studio, vale a dire quello che dovrebbe essere ritirato e ancora non è stato ritirato, riguarda una sperimentazione clinica che mette a confronto diverse procedure cardiochirurgiche. Da molti anni è stato provato falso da un'inchiesta interna della mia università e da un'indagine di polizia e, malgrado questo, ancora nessuno si risolve al necessario, quanto ovvio, passo finale, ovvero il ritiro, aggiungo io. Andiamo a leggere dell'altro studio, invece. Il secondo risale al 2021 e documenta con alcuni eleganti esperimenti in vitro il potenziale cancerogeno della proteina spike di SARS-CoV-2, la medesima codificata da tutti i vaccini Covid utilizzati nell'Occidente euroatlantico. Nessuno ha criticato né tantomeno smentito i risultati, eppure a pochi mesi la rivista lo ha cancellato, a dire che nella ricerca scientifica problemi legati alla correttezza e all'integrità delle pubblicazioni sono sempre esistiti e non sono mai stati semplici da risolvere, ma nell'era post pandemica hanno raggiunto forme e complessità senza precedenti. Entrambe le vicende sono interessantissimi casi di studio. La prima è già stata oggetto di seminari, la seconda lo sarà nel prossimo futuro, insieme a tante altre. Allora, ho avuto il piacere Cosentino, venerdì abbiamo registrato la intervista che andrà in onda nel fine settimana. Parliamo di tutto questo e di molto altro ancora. Il professore sarà inoltre graditissimo ospite anche a Figul a fine mese nell'ormai consueta rassegna di conferenze. Approfitto di questa occasione per anticiparvi gli altri ospiti, tra cui ci sarà anche Visione TV e Francesco Toscano. Ci sarà appunto il professor Cosentino, il professor Maurizio Federico, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, ci sarà il professor Crescenti per parlare dei problemi climatici insieme a un suo collega che se fa sempre parte degli scienziati dissenzienti, il professor Cardini, Demosthenes Flores, Giacomo Gabellini, il professor Isola che ci parlerà di intelligenza artificiale, Patrizia Cecconi che ci darà un quadro della situazione in Palestina, Laura Ruggeri che ci parlerà del Caucaso e di rivoluzioni colorate, in più spettacoli e convivialità. Andiamo avanti con la rassegna di oggi. Anche il Telegraph avanza sospetti che i sieri potrebbero essere in parte responsabili dell'aumento del numero di decessi oltre la media dopo la pandemia. Questo è l'articolo del Telegraph che dice nel titolo: i vaccini Covid possono aver aiutato l'aumento della mortalità in eccesso. Io ricordo un aspetto molto importante del Telegraph. Il Telegraph in passato aveva chiesto di togliere la possibilità di scrivere pubblicamente a chiunque parlasse dei pericoli dei vaccini. Fa piacere sapere che il Telegraph oggi ha cambiato idea. Ma quello che mi interessa citare oggi del Telegraph è anche un altro vecchio articolo, eccolo qua, che parla dell'utilizzo della paura per controllare il comportamento dell'opinione pubblica durante la crisi da coronavirus, che può essere paragonato al totalitarismo, così ammettono gli scienziati. Quest'articolo è veramente, veramente interessante e per questo motivo ve lo riprendo oggi e ve lo rileggo integralmente, parla dell'utilizzo della paura come metodo per controllare le masse. Andiamo a leggere l'articolo a firma di Gordon Rayner. Eccolo qua. Alcuni membri del comitato scientifico per il monitoraggio del comportamento durante la pandemia esprimono rammarico per l'utilizzo di metodi non etici. Gli scienziati di un comitato che ha incoraggiato l'uso della paura per controllare il comportamento delle persone durante la pandemia Covid hanno ammesso che il loro lavoro è stato non etico e totalitario. Ricordo, articolo del Telegraph 2021. Alcuni membri dello Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior, SPB per abbreviato, hanno espresso rammarico per le tattiche utilizzate in un nuovo libro sul ruolo della psicologia nella risposta del governo al Covid-19. Lo SPB aveva dichiarato nel marzo dello scorso anno che i ministri dovevano aumentare il livello percepito di minaccia personale dal Covid-19 perché un numero considerevole di persone non si sente ancora abbastanza minacciato personalmente. Gavin Morgan, uno psicologo del team, ha detto chiaramente: usare la paura come mezzo di controllo non è etico. Usare la paura puzza di totalitarismo. Un comportamento del genere non è etico per nessun governo moderno. Io, per natura, sono una persona ottimista, ma tutto questo mi ha dato una visione più pessimista delle persone. Fatti gravissimi, parole come pietre. Il signor Morgan ha parlato con l'autrice Laura Dodsworth, che ha trascorso un anno ad indagare sulle tattiche del governo per il suo libro Stato di paura, pubblicato lunedì. I ministri sono stati ripetutamente accusati di aver gonfiato la minaccia della pandemia per giustificare i lockdown e costringere il pubblico a rispettarli, una questione che sarà esaminata dall'imminente inchiesta pubblica sulla risposta pandemica. SPB è uno dei sottocomitati che fornisce consulenza al gruppo di consulenza scientifica per le emergenze, il SAGE, guidato da Sir Patrick Vallance, il capo consulente scientifico. Uno scienziato dello SPB ha detto alla signora Dodsworth: a marzo 2020 il governo era molto preoccupato del mancato rispetto delle misure e pensava che le persone non avrebbero accettato di essere rinchiuse. Ci sono state discussioni sulla necessità di utilizzare la paura per incoraggiare l'osservanza delle regole e sono state prese decisioni su come ingigantirla. Il modo in cui abbiamo usato la paura è distopico. L'uso della paura è stato decisamente discutibile dal punto di vista etico, è stato come uno strano esperimento. Alla fine ha fallito perché le persone si sono spaventate troppo. Avanti, un altro membro dello SPB ha detto: si potrebbe chiamare psicologia del controllo mentale. Questo è quello che facciamo. Chiaramente cerchiamo di affrontarlo in modo positivo, ma in passato è stato usato in modo nefasto. Un altro ha avvertito che alcune persone stanno usando la pandemia per prendere il potere e far accettare cose che altrimenti non sarebbero potute succedere. Dobbiamo stare molto attenti all'autoritarismo che si sta insinuando. Questo è tutto virgolettato e preso dal Telegraph, un giornale sicuramente non complottista. Un altro ha detto: senza un vaccino, la psicologia è la tua arma principale. La psicologia ha avuto una difficoltà. Oltre agli avvertimenti enfatici sul pericolo del virus, il governo è stato accusato di nutrire il pubblico con una dieta ininterrotta di cattive notizie, come morti e ricoveri, senza mai contestualizzare i dati col numero di persone guarite e col fatto se il numero di morti giornalieri fosse superiore o inferiore alla media stagionale. Un altro membro dello SPB ha detto di essere stato sbalordito dalla trasformazione della psicologia comportamentale in arma di manipolazione di massa durante la pandemia e che gli psicologi non sembrano essersi accorti del passaggio in cui hanno smesso di essere altruisti e sono diventati manipolatori, hanno troppo potere e questo li inebria. Ma cose che abbiamo detto ripetutamente e non siamo mai stati sentiti. Andiamo a leggere la chiusura dell'articolo del Telegraph, l'ultimo paragrafo. Eccolo qui: Steve Baker, vicepresidente del Covid Recovery Group dei parlamentari conservatori, ha dichiarato: se è vero che lo Stato ha preso la decisione di terrorizzare il pubblico per ottenere il rispetto delle regole, ciò solleva domande estremamente serie sul tipo di società che vogliamo diventare. Per essere onesto fino in fondo, sono preoccupato che la politica odierna del governo stia giocando alle radici del totalitarismo? Sì, certo che lo sono. Quindi, il giornale che in passato aveva chiesto di togliere la possibilità di scrivere pubblicamente a chiunque parlasse dei pericoli dei vaccini, Oggi ha cambiato idea sulla pericolosità dei visieri e all'epoca faceva affermazioni importanti riguardo all'utilizzo della comunicazione come manipolazione e come metodo per controllare le masse. Comunque, il Telegraph non è l'unico giornale a fare marcia indietro rispetto ai dogmi della gestione pandemica. Ora abbiamo anche Repubblica che si mette a fare del complottismo spiccio, ovviamente sono ironico. Covid, una biologa del MIT e Harvard, è nato il laboratorio, non nel mercato di Wuhan, e chiama in causa gli Stati Uniti. Peccato, noi pensavamo che fosse stata tutta colpa del pangolino che aveva fatto sesso col pipistrello, o come diceva la capua, che fosse colpa dei cambiamenti climatici. Mai avremmo sospettato che fosse fuoriuscito da un laboratorio. Poi, soprattutto alla luce della puntata scorsa, di tutto quello che abbiamo letto, rispetto al ruolo di Fauci, di Daszak e di Baric, insomma, che sono stati un po' i deus ex machina dell'articolo di The Lancet, che in qualche modo smentiva qualsiasi ipotesi di virus artificiale, e questo l'avevano tutti preso per buono, e per buono non era per nulla, e tutto era scritto da gente con giganteschi conflitti di interessi. Repubblica si permette oggi di scrivere quelle cose che noi dicevamo praticamente fin da subito, semplicemente perché fa copia e incolla di quello che pubblica la stampa libera statunitense. Andiamo a leggere dal New York Times, per esempio. Anche il New York Times si è svegliato sulla via di si è rimasto folgorato sulla via di Damasco. Editoriale del New York Times: il Covid diffuso dal laboratorio di Wuhan, gestito in partner con gli americani. La studiosa del MIT e Harvard University espone la tesi in un editoriale sul New York Times, affermando, fra l'altro, che l'anno prima della pandemia l'istituto di Wuhan, lavorando con i partner americani, aveva proposto la creazione di virus con caratteristiche distintive della SARS-CoV-2. Ma dai, anche questo noi non l'avremmo mai detto, l'abbiamo scritto a partire dal 2020 immediatamente, perché tutte queste notizie erano perfettamente disponibili. Bastava andare a vedere che cosa stava facendo l'EcoHealth Alliance con fondi del Pentagono. Insomma, tutto perfettamente già visto. Il virus è molto, molto probabilmente un virus ottenuto da studi sul guadagno di funzione. Fuggito dal laboratorio di Wuhan, forse, ma c'è anche l'ipotesi che abbiamo riportato la settimana scorsa, ripresa anche dalle Iene, di una fuga da Fort Detrick nel Maryland, per i casi di sospette polmonite attribuite alle svapo all'epoca, e molte delle quali erano state ricoverate a Fort Belvoir, lì vicino. C'erano molti militari che forse hanno anche partecipato ai Military Games di Wuhan poco prima che scoppiasse l'epidemia. Tant'è che molti atleti che erano lì improvvisamente si sono ammalati di una sindrome strana, tant'è che mancavano i farmaci per curarli, tanti erano. Ma ritorniamo alle parole dello scienziato britannico riportate dal Telegraph, no? Hanno incoraggiato l'uso della paura per controllare il comportamento delle persone durante la pandemia. Il loro lavoro è stato non etico e totalitario. Alcuni membri hanno espresso rammarico per le tattiche utilizzate. I ministri dovevano, aumentare il livello percepito di minaccia personale. Utilizzare la paura come mezzo di controllo non è etico. Usare la paura puzza di totalitarismo. I ministri hanno gonfiato la minaccia per giustificare i lockdown e costringere il pubblico a rispettarli. È stato come uno strano esperimento. Quindi scienziati, decisori politici e stampa hanno utilizzato la paura per controllare il corpo delle persone, governare con il terrore. Io ci ho scritto un saggio di 1.000 pagine 2 anni fa e tutte queste cose le avevo riportate puntualmente. Abbiamo visto che la politica manipolava i dati per aumentare il terrore. Ricorda qualcosa? Pensiamo a Toti, dadi gonfiati due volte perché la mano sinistra non sapeva cosa ci facesse la mano destra. Cioè, non è che era così difficile gonfiare i dadi, tant'è che lo potevano fare due persone distintamente, tranquillamente, senza accorgersi l'una dell'altra. Cioè, i dadi potevano essere gonfiati, la paura poteva essere gonfiata, il catastrofismo poteva essere alimentato. Alla luce di queste considerazioni, leggiamo la notizia successiva di oggi. Maggio del 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato al mondo da metà 800 a oggi. L'ha reso noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. E se l'ha detto il servizio meteo dell'Unione Europea, dobbiamo fidarci. Questo è quello che trovate se digitate su Google le parole maggio più caldo. Andate, andiamo a vedere cosa ci propone Google, no? Il motore di ricerca. Voi mettete queste parole. E padabam, ecco che cosa vi legge. Clima, maggio 2024, il più caldo mai registrato. Clima, maggio 2024, il più caldo mai registrato. Clima, maggio, il più caldo mai registrato. ONU, maggio 2024, il dodicesimo mese consecutivo più caldo. La temperatura della Terra negli ultimi 12 mesi è la più alta mai registrata. Una temperatura media dell'aria, pam, 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 pam. È un florilegio, cioè proprio un martellamento. Non c'è altro. Non c'è altro. È un bombardamento a tappeto con dei picchi che oserei definire sublimi. Andiamo a leggere quest'altro articolo, eccolo qua, Corriere della Sera, come sempre sono i numeri 1, Pianeta 2030 Festival, caldo estremo, l'Europa batte tutti, i morti per il calore sono aumentati del 9%. Invece la mortalità dovuta probabilmente ai seri lockdown, quella non interessa a nessuno, a loro interessa la mortalità per il caldo. Il tutto mentre ancora oggi, 7 giugno, si dorme sotto il lenzuolino o con la tramontina leggera. È esattamente lo stesso sistema utilizzato con la pandemia. Che sia un sistema, una strategia decisa dall'alto, sono loro stessi a dircelo. Andiamo a vedere il prossimo. Anche questo è un articolo vecchio, ma interessante rileggerlo col senno di poi, perché noi ce li dobbiamo ricordare gli articoli, li dobbiamo mettere in un angolo del cervello per poi ritirarli fuori al momento giusto. Non è interessante la notizia del giorno, sono interessanti le notizie in relazione ad altre notizie ed è quello che cerchiamo di fare qui a Teleragione. Andiamo a leggere: il giornalismo d'inchiesta è sostanzialmente sparito dai media mainstream mondiale per una ragione molto semplice: i proprietari di tale media sono talmente ricchi e potenti che meno si investiga e meglio è in generale dal loro punto di vista. Al più si può spacciare la propaganda per inchiesta quando questo si rivela funzionale agli interessi della proprietà, specialmente in funzione di character assassination, di personalità scomode. Allo stesso modo, chi prova ad indagare in senso opposto alla narrativa dettata dal gigante dell'informazione è liquidato come cospiratore, nonché odiatore di professione. Una di queste schegge impazzite è Project Veritas, conservatore americano che porta avanti operazione di stinging a telecamera nascosta. Più che giornalismo d'inchiesta, si tratta di operazioni che mettono in grande imbarazzo personalità e organizzazioni che orbitano nella galassia del politically correct. Ovviamente, questo ha fatto sì che Project Veritas venisse liquidata come un'entità che fa disinformazione e ci mancherebbe. Accusa in realtà molto difficile da sostenere, in quanto i filmati prodotti in molti casi parlano da soli e che ha portato il gruppo a reagire avviando cause per diffamazione, tra gli altri contro il New York Times e contro la CNN. Andiamo avanti. E proprio la CNN è stata oggetto delle recenti attenzioni di Project Veritas, una serie di operazioni che hanno messo in luce il segreto di Pulcinella, ovvero che i giganteschi bias politici dell'emittente americana sono politici. Ovvero che l'emittente commette degli errori a causa del suo orientamento politico. Molto più interessanti sono altre dichiarazioni sfuggite al direttore tecnico della CNN in un colloquio con un membro del team di Project Veritas che agiva sotto copertura. Quindi noi abbiamo un direttore tecnico della CNN che è stato registrato con telecamera nascosta mentre parlava con un membro del team di Project Veritas che agiva sotto copertura. Sono dichiarazioni interessanti perché gettano una luce sinistra sulla prossima operazione a cui verosimilmente tutto il mondo dell'informazione mainstream intende dedicare i suoi massimi sforzi nel post-Covid. Perché esperienza insegna che la narrativa della CNN, pur con diversità di accenti, è la stessa del New York Times, del Washington Post, del Guardian, dell'Independent, della Disney, del National Geographic, del Times, dell'Economist, dello Spiegel e di innumerevoli altri conglomerati mediatici, dei quali a sua volta la stessa narrativa percola sul resto dei media planetari, compresa ovviamente la provincia mediatica italiana. Andiamo avanti. Eccolo qua. Ed è per questo che le parole di Charlie Chester, direttore tecnico della CNN, pesano particolarmente. Ricordo che questa operazione di Project Veritas è avvenuta in piena pandemia, in piena narrazione pandemica, però quando tutto cominciava piano piano a sfumare. Quindi le dichiarazioni di Chester pesano particolarmente, tanto più che lo stesso Chester nell'intervista confessa che la nuova linea editoriale è stata dettata dal vertice dell'azienda a seguito di non meglio precisate consulenze di alto livello. Vedete, quando parliamo di una cupola che gravita sopra i media anglosassoni, che poi a loro volta influenzano tutti i media della provincia dell'impero fino agli alveoli più piccoli, quali ad esempio l'Italia. E capite come mai la narrazione è a senso unico e come mai se Copernicus dice una cosa, tutti i media riprendono quella cosa e non c'è nessuno che va a fare le pulci per. E vedremo alla fine perché, attraverso un'intervista della cara amica Serena Tinari, della quale vi riprodurrò uno stralcio in chiusura. Andiamo avanti con la lettura e di seguito ricordo alcuni passaggi più significativi senza commenti, che di commenti non c'è davvero bisogno. Al minuto 5:30 dell'intervista fatta al direttore tecnico della CNN viene raccolta la seguente testimonianza. C'è una certa stanchezza da Covid e quindi quando vengono fuori delle storie nuove la gente tende ad aggrapparvisi. I nostri capi ci hanno già detto che quando il pubblico sarà pronto, allora ci concentreremo sul clima, il global warming e cose del tipo: qual è il mondo che voglio? Sarà questo il nuovo focus come CNN, la consapevolezza climatica. Minuto 6 e 20, Project Veritas chiede: in che modo lo farete? CNN: non ho ancora ben chiaro come lo faremo, ma comunque faremo cose del tipo video martellanti sui ghiacci che si sciolgono e i riflessi sull'economia, martelleremo su roba del genere. Chi ha preso questa decisione? Chiede Project Veritas. CNN risponde: questa decisione è stata presa dal presidente in persona con i suoi consulenti. Sarà la nostra nuova storia pandemica che manderemo avanti fino alla morte, ma questa sarà più longeva del Covid. Non è come una pandemia che prima o poi finisce. Il global warming è spendibile per anni e quindi potremo rimestarci per un bel po'. Capito? Capito come agiscono? Questa è una testimonianza che viene direttamente da uno dei più importanti media del pianeta. Figuriamoci se Repubblica e Corriere della Sera, che fanno copia e incolla, non si sono adeguati. Avete visto il caso della teoria della fuga del laboratorio? Il New York Times lo dice, Repubblica copia, e lo stesso vale per il global warming. Al minuto 7:15 Project Veritas chiede: quindi global warming a tutto spiano? CNN: sì, preparatevi, sta arrivando. Quindi il global warming sarà il nuovo Covid? Sì, è così che ce l'hanno venduta, a meno che non si tratti più che altro di una chiamata alle armi per farci scrivere sopra un bel po' e poi vedere come viene. Capito? Quindi il global warming sarà probabilmente il nuovo Covid. Preparatevi, sta arrivando, disse all'epoca la CNN ed è arrivato davvero. Prego la regia di rimandare quest'ultimo ritaglio, che volevo leggere un'ultima cosa, eccolo qua. No, quella successiva. Ah, scusate, quindi global warming a tutto spiano, certo. Quindi global warming sarà il nuovo Covid. Sì, è così che ce l'hanno venduta, a meno che non si tratti più che altro di una chiamata alle armi per farci scrivere sopra un bel po' e poi vedere come viene. Project Veritas dice: quindi potrebbe essere una cosa del tipo paura per il clima? CNN: sì, la paura vende. Quindi per i giornali la paura vende, per i politici la paura vuol dire presa sulle masse, per chi sta sopra i politici vuol dire controllo totale. Andiamo avanti con la lettura, l'ultimo frammento. nota a margine, a seguito di questa operazione che stava avendo molto eco sui social media, Twitter ha chiuso l'account del fondatore di Project Veritas con l'accusa di amplificare artificialmente e manipolare conversazioni. Cosa davvero divertente, visto che di manipolare, amplificare, quando non di inventare di sana pianta le notizie, si vanta nell'intervista in questione proprio il direttore della CNN. Project Veritas ha reagito con l'ennesima causa per diffamazione, questa volta contro Twitter. Ma questa è un'altra storia. Purtroppo tutto l'ambito scientifico è impregnato di ideologia, ideologia innestata sulla propaganda martellante. Io ho ripreso anche un ritaglio, vale a dire uno dei tanti scoop di Wikileaks che riguardava proprio la manipolazione dei dati sul clima. Eccolo qua. Le email dell'unità di ricerca sul clima è stato definito il più grave scandalo scientifico della nostra generazione. Wikileaks ha pubblicato più di un migliaio di email dello staff dell'unità di ricerca sul clima dell'Università dell'Anglia Orientale, ottenute grazie a un hacker. Parte di queste comunicazioni vertevano sui tentativi degli scienziati di utilizzare trucchi per far sembrare la situazione climatica più grave di quanto fosse in realtà, attirando così l'attenzione dei media. Il direttore del centro si è dimesso subito dopo la pubblicazione delle email per essere poi reinserito in seguito a un'inchiesta della Camera dei Comuni che lo ha dichiarato innocente. Quindi voi capite perché Wikileaks era così pericoloso e andasse fermato, perché Wikileaks non andava, non guardava in faccia a nessuno e attaccava tutte le narrazioni dominanti. Come dicevamo, tutto l'ambito scientifico è impregnato fino in fondo di ideologia, ideologia innestata dalla propaganda martellante che ha fatto sì che un certo numero di dogmi diventassero praticamente senso comune, al punto che l'opinione pubblica e le macchine la pensano sostanzialmente allo stesso modo. Per quale motivo? Macchine e opinione pubblica hanno gli stessi programmatori, cioè noi siamo programmati oggi alla stregua delle macchine, ci innestano pensieri nella nostra testa allo stesso modo in cui innestano algoritmi all'interno delle macchine. Ed ecco l'ultima notizia di oggi. L'intelligenza artificiale è progressista, sceglie PD e 5 Stelle. Ecco come vota ChatGPT alle europee. E ci mancherebbe altro, l'hanno progettata così, così come molti che vanno a votare votano PD e 5 Stelle perché sono programmati allo stesso modo in cui è stata programmata ChatGPT. Leggiamo cosa scrive in merito Wired, giornale del gruppo Condé Nast specializzato in nuove tecnologie. Negli Stati Uniti le accuse si sono moltiplicate su tutti i giornali conservatori. ChatGPT è politicamente schierato a sinistra, non solo. Sarebbe woke, seguace acritico dei dettami del politicamente corretto. Dal New York Post a Fox News e altri ancora. I più agguerriti editorialisti di destra si sono cimentati nel mettere alla prova ChatGPT, riuscendo spesso a farla politicamente sbilanciare e poi urlando allo scandalo. Andiamo avanti. Sviluppare qualunque cosa, che sia un software o meno, richiede compromessi e rende necessario fare delle scelte, anche politiche, sui valori che questo rappresenterà, ha spiegato a Vice il ricercatore Oz Case, ingegnere dell'Università di Washington, e ha aggiunto. In questo caso sembra dalle risposte che ChatGPT non voglia rappresentare valori di estrema destra. Ovviamente non possiamo sapere se questo output è legato ai dati grezzi con cui è stato addestrato oppure se è il risultato di un lavoro compiuto dagli sviluppatori. In ogni caso, qualunque decisione venga presa, e le lamentele lo dimostrano, non può che essere avvolta da un valore politico. Avanti con la lettura di Wired. Eppure, nonostante i vari paletti posti, basta usare qualche trucchetto, il cui spunto è giunto da uno screenshot che ho ricevuto su WhatsApp, per far sbilanciare ChatGPT sulle sue posizioni politiche, anche relative allo scenario italiano. Per esempio, chiedendo al software di OpenAI di creare una tabella in cui dare un giudizio personale dei vari partiti. L'unico che ne ottiene uno pienamente positivo è il Partito Democratico, le cui proposte sono inoltre considerate giuste. Il solo partito che invece riceve giudizi esclusivamente negativi è Fratelli d'Italia, le cui proposte sono considerate da ChatGPT sbagliate sulla base del training set con cui è stato addestrato. avanti. Eccolo qui. Interessante notare ciò che il software riporta sotto. Ho fornito un giudizio sulla percezione generale di queste ideologie politiche, un'indicazione che sembrerebbe confermare come questa tendenza vagamente di sinistra sia legata all'inclinazione del materiale pescato in rete. Chissà cosa pensa ChatGPT sulla guerra in Ucraina, sul riscaldamento globale. Se si basa sul materiale filtrato dai motori di ricerca, stiamo assolutamente freschi. Basta vedere quello che ho tirato fuori prima, mettendo semplicemente maggio più caldo. Sicuramente ChatGPT a maggio ha sentito molto, molto, molto caldo. Magari ha consumato più energia per raffreddarsi perché la sua percezione del calore è stata alterata dal clima che si respirava in rete. Andiamo avanti. No, scusate, era l'ultimo articolo. Chiudo con un'intervista rilasciata dalla cara amica Serena Tinari, come vi avevo annunciato in precedenza, circa i cambiamenti nella comunicazione scientifica. Lei si riferiva in particolare a quella in ambito medico, ma credo che le sue anche in altri ambiti. Io ricordo che Serena Tinari è stata premiata dal CICAP, quello di Piero Angela, come difensore della ragione. L'anno precedente era stato premiato Mentana. Io vi invito ad andare ad ascoltare il discorso, il video che preparò quando ricevette il premio. Lei si rifiutò non andò a ritirare il premio, mandò un video che fu proiettato in sala alla presenza anche di Crisanti, della Viola, che erano presenti in sala appunto durante la premiazione. Io vi invito ad andare ad ascoltare il video di Serena Tinari in quell'occasione perché è veramente, veramente illuminante. L'ho ripostato questa mattina sul canale Telegram. Dovete partire, se non ricordo male, al minuto 5:30, quando il presentatore appunto presenta il premio e presenta la giornalista Serena Tinari che gli fa letteralmente il mazzo. Adesso invece vi rilascio a questa brevissima intervista, sempre che Serena ha rilasciato, in cui parla appunto del cambiamento nella comunicazione scientifica, che è veramente illuminante. Per quanto riguarda noi, vi do appuntamento alla settimana prossima e, come sempre, vi invito a sostenere il nostro lavoro. Il prezzo di un caffè una tantum ci può consentire di fare grandi cose. Noi abbiamo mediamente 20-30 mila spettatori per queste trasmissioni, moltiplicate 3 euro per tutte queste persone e viene fuori la cifra che ci consentirebbe di fondare una sede a Roma ed essere ancora più efficaci ed incisivi. E l'obiettivo chiaramente è quello di allargarsi ed assumere collaboratori per fare un lavoro sempre più puntuale e preciso. Grazie e buon fine settimana a tutti. Vi lascio con Serena Tinari, grandissima giornalista d'inchiesta sul mondo del farmaco e della sanità pubblica. Buon fine settimana.
Sicuramente negli ultimi anni si sono accentuati alcuni problemi cronici che conosciamo, che ci sono in questo settore. Un problema che è diventato l'elefante nella stanza, è diventato molto più presente durante questa crisi globale, è la mancanza di conoscenze, anche di base, direi, su quella che è la migliore metodologia per capire quali sono le migliori prove disponibili, quali sono ancora un po' le basi di questo settore che è evidentemente molto complesso, in particolare nel giornalismo in generale, ma purtroppo dobbiamo prendere atto che anche colleghi che si occupano di questo settore purtroppo talvolta dimostrano che alcune basi purtroppo un po' mancano o comunque forse andrebbero approfondite prima di fare questo lavoro. Io voglio precisare che ho grandissima empatia e solidarietà per tutti i colleghi che si sono dovuti improvvisare nel giro di una notte, letteralmente, giornalisti nel settore della medicina e della sanità pubblica, perché evidentemente questo non è un settore che si possa improvvisare. L'abitudine o la tendenza dei giornalisti e dei media a utilizzare gli esperti come se fossero portatori del verbo, credo che questo sia un enorme problema. Questo ha a che fare con quella che conosciamo bene essere la sindrome del camice bianco. In secondo luogo, durante questa crisi globale c'è stato anche un tragico equivoco, nel senso che da una parte questi esperti sono stati elevati allo statuto di star e non è così che funzionano la scienza e la medicina. In secondo luogo, i media, i giornalisti, hanno veramente preso lucciole per lanterne, nel senso è chiaro che sembra intuitivo dire virus, virologo, ma non è il virologo, francamente, la persona a cui riferirsi per capire che come funzionano le epidemie. In questa situazione, diciamo, la figura di riferimento dovrebbe essere un epidemiologo delle malattie infettive, che è un professionista che effettivamente si occupa di questo. Noi abbiamo il dovere di dire a chi ci legge come vanno letti questi numeri, che significano, qual è il denominatore. Noi sappiamo che nessun numero ha un significato per sé, deve essere sempre messo in relazione ad un denominatore. C'è moltissimo che noi non sappiamo in generale, in medicina e politiche sanitarie. In questo momento, ormai da un anno, si tende invece a non presentare le incertezze, a dire è così. Noi abbiamo il dovere di, come giornalisti, di essere il cane da guardia, cioè noi dovremmo essere qui a fare le pulci alla comunicazione istituzionale e delle aziende, e quindi anche delle autorità di salute pubblica. Noi abbiamo visto invece un fenomeno per me assolutamente sconvolgente, ovvero che a livello di massa è diventato normale fare copia e incolla di comunicati stampa di aziende farmaceutiche, autorità di salute pubblica. Praticamente in tutto il mondo la conferenza stampa governativa è diventata il verbo. Ma da quando? In particolare sui vaccini Covid, tutti hanno ripreso copia e incolla i comunicati stampa delle aziende. Allora, perché una persona, normale dovrebbe essere lei a farsi il lavoro di inchiesta per capire, no, aspetta, ma questo qui è il comunicato stampa? I giornali hanno pubblicato questi comunicati stampa ripresi uno a uno senza neanche metterli in prospettiva. Non va bene.